Carissimi amici, ben ritrovati alle recensioni carfatiche podcast. Allora, una puntata sicuramente non facile, quella odierna, perché il film protagonista appunto di questo podcast è un film che non è adatto a tutti, per diversi motivi, ma che ho visto al cinema ne sono rimasto estremamente colpito, pur non considerandolo un capolavoro, però è sicuramente un film coraggioso, un film necessario e secondo me è un film che va visto in sala, ma va visto a prescindere perché comunque si tratta di una pellicola importante che racconta un frammento di storia tragicamente reale, mettendo in scena con lucida freddezza un protagonista, ma non soltanto un protagonista, un vero e proprio mostro che insomma la Terra sicuramente avrebbe preferito non vedere. Vi sto parlando della zona di interesse, The Zone of Interest del 2023, scritto e diretto da Jonathan Glazer. Oh, Jonathan Glazer è un regista che io ho sempre trovato estremamente affascinante per la capacità di una messa in scena, a mio modesto parere, estremamente originale, molto studiata. Nei film di Jonathan Glazer assistiamo sin da subito a una geometria rigida, appunto, delle inquadrature, delle panoramiche, anche dei carrelli che vengono messi in scena, che colpiscono sicuramente. Non appassionano magari lo spettatore generalista, ma a quello che vuole magari qualcosa di diverso, vuole comunque un cinema differente durante la visione. Il modo di vedere le cose di Glazer sicuramente colpisce. Va da sé che Under the Skin, di cui trovate appunto il podcast e la mia recensione nella pagina delle recensioni carfatiche, vi invito a recuperarla appunto su Spotify oppure su Apple Podcast, dove preferite, è uno dei miei film preferiti, con una interpretazione di Scarlett Johansson magistrale, veramente magistrale, e con una narrazione lenta che si prende i suoi tempi, che è tipica appunto di Jonathan Glazer, che vediamo anche qui tra l'altro. Fra l'altro è un film, La zona di interesse, in cui ho visto molte similitudini con Under the Skin. È chiaro che le storie sono completamente diverse, però comunque anche in questo caso si parla del male, di tutte le sue forme, si parla anche di una sorta di trasformazione del male, di normalità del male. Ecco, La zona di interesse è stato un vero e proprio plauso al Festival di Cannes del 2023 ed è considerato uno dei favoriti per aggiudicarsi la statuetta dei prossimi Oscar. A me personalmente la cosa non è che importi molto, nel senso che se un film mi piace e se un film è oggettivamente bello, non è l'Oscar che o altri premi che lo definiscono tale, ma se è gradito al pubblico, appunto come in questo caso, il film sta incassando veramente tanto ed è tuttora nelle sale, quindi vi invito a correre a vederlo perché ne vale veramente la pena. Poi fatevi la vostra idea, non basatevi sulla mia recensione o sulla recensione anche di altri youtuber o recensori più titolati del sottoscritto, perché mai come in questo caso ci troviamo davanti a una storia nella quale è necessario veramente farsi la propria idea. È un film che potrebbe anche non piacere, su questo sono assolutamente d'accordo con chi l'ha già detto, perché è una pellicola molto molto lenta, è una pellicola che nell'ora e tre quarti di durata, diciamo, non ha particolari guizzi narrativi, non succede niente di particolarmente action e non abbiamo neanche dei picchi di drammaticità esagerati, nel senso che il tono del film in sé per sé è lucido, freddo, cinico e assolutamente agghiacciante se lo si vede da una certa ottica, però non abbiamo delle scene con un pathos esagerato, anzi per dirla tutta non abbiamo neanche una vera e propria trama, perché ci troviamo davanti a una sorta di fetta di vita, di quotidianità vissuta appunto dall'ufficiale Rudolf Hoff e dalla sua famiglia in questa zona di interesse, questa villa con giardino di circa 25 miglia che è praticamente al confine adiacente alle mura del campo di sterminio di Auschwitz. Quindi già l'idea in sé è terrificante. E Jonathan Glazer è bravissimo, appunto, nella sua inconfondibile messa in scena, a suggerire l'orrore, a farcelo sentire, a mostrarci degli sprazzi visivi molto veloci, ma sicuramente ficcanti, sicuramente che rimangono impressi nella memoria, però non ce lo mostra esplicitamente come magari faceva Steven Spielberg in Schindler's List. Ecco, a questo proposito io ho sentito un sacco di persone che hanno fatto dei confronti tra Schindler's List e la zona di interesse. È impossibile, secondo me, fare un'operazione del genere perché sono due pellicole e due storie anche estremamente differenti tra loro, se vogliamo anche diametralmente opposte. Non posso neanche dire quale dei due film sia il mio preferito. Probabilmente anche la zona di interesse, a fronte di una sola visione, devo rivederlo e sicuramente lo farò per farmi un'idea molto più specifica. Non lo ritengo un capolavoro, ma così come non lo ritenevo Schindler's List, che nella sua magnificenza, nella sua importanza, anche il film di Spielberg comunque aveva dei difetti, secondo me. Però ecco, mentre Spielberg sceglie di mettere in scena, di mostrarci esplicitamente la violenza compiuta dai gerarchi nazisti e dai soldati nei confronti degli ebrei, in un crescendo appunto di tensione, di violenza e di cinismo che raramente in quegli anni si era visto, al cinema, il film di Glazer, decide di percorrere tutta un'altra strada, decide di raccontarci una quotidianità, una cosiddetta normalità nella quale il male si muove indisturbato e il male è incarnato appunto nei panni non soltanto del protagonista, questo ufficiale nazista, forse tra il più feroce di tutti, che ha comandato per anni il più terribile campo di concentramento. Suo è stato anche l'invenzione, la creazione della scritta, il lavoro nobilita. Che il lavoro rende liberi, scusate, che svetta nell'ingresso principale di Auschwitz. E Rudolf Hess è stato sicuramente la più grande belva nazista che la storia ricordi. Non si è mai pentito neanche per un secondo dei crimini compiuti. Lui è stato il fautore di uno sterminio nel giro di pochi mesi di oltre 500.000 ebrei ungheresi. E nel film questa cosa viene accennata in una terrificante telefonata che il nostro fa alla moglie, in cui è soprappensiero e dice alla moglie, scusandosi, che stava pensando come gasare tutte quelle persone. Veramente una cosa terrificante. Il film, appunto, si concentra su questi dettagli, su questi aspetti dell'orrore che fanno capolino quando meno te l'aspetti e che sconvolgono, appunto, la mente dello spettatore che si approccia alla visione. C'è anche quella scena terrificante in cui Hoss, scusate, parla assieme a un gruppo di ingegneri, architetti, della costruzione delle camere a gas e dei forni crematori di Auschwitz. Una camera si raffredda, l'altra si riscalda, facciamo entrare il carico, lo eliminiamo, lo buttiamo fuori e prendiamo un altro carico, che anche in questo caso si parla di persone come se fossero degli oggetti, delle cose di cui sbarazzarsi, e di fatto nella Germania nazista è stata così nei confronti degli ebrei, ma non soltanto nei loro confronti. E il tutto viene visto, anche la stessa Auschwitz viene vista come un'industria, come un'azienda che produce la morte, che deve continuare a macinare cadaveri per esistere, per avere il proprio scopo. E già di per sé questa cosa è terrificante anche soltanto detta a parole. E il film, lo ripeto, ha un ritmo molto molto lento, quindi potrebbe lasciare lontana una grossa fetta di pubblico. È necessario entrare nel mood della storia, che ripeto non è una vera e propria trama e che rispecchia completamente l'identità di Glazer nelle sue opere. Però allo stesso tempo è un film, e l'ho detto anche all'inizio, importante per la visione perché ci mostra appunto non il fatto dell'orrore in cui ci si abitua. È vero, anche questo, perché ci sono, diciamo che la famiglia di Hoss è abituata, sceglie consapevolmente di ignorare l'orrore che ha oltre quelle mura. E noi sentiamo le grida, sentiamo le raffiche di mitra che falciano i prigionieri deportati. E Ma allo stesso tempo assistiamo alla moglie che si prende cura dell'orto, del suo giardino, dei figli che giocano indisturbati appunto all'aperto, della famiglia Hoss che ospita anche delle famiglie per l'estate, che dà delle feste in piscina. E c'è un contrasto che è quasi palpabile, un contrasto di gioia e di ferocia che Glazer è abilissimo nel rendere perfettamente equilibrato. Ma non è soltanto questo, io ci ho visto anche molta appunto normalità del male, il male che fa parte della vita quotidiana di queste persone, di questi nazisti che è come se facessero tranquillamente il loro lavoro e non hanno alcuno scrupolo nello svolgerlo a detta loro nel migliore dei modi. Diciamo curioso il fatto che lo spettatore anche si lasci piano piano prendere dalla quotidianità di quello che ci viene messo sullo schermo, della messa in scena che comunque è pulitissima con questi colori brillanti, con questo verde acceso, con questo sole che comunque incanta, con queste giornate splendide che fanno da contraltare appunto al grigiore che intravediamo di Auschwitz, alla cupezza, insomma, che vediamo già come ci vengono fatte vedere queste mura. E quindi la scelta stilistica di Glazer è sicuramente interessante, affascinante da vedere. Così come sono bravi anche tutti gli attori. Io adesso non mi ricordo i nomi dei due protagonisti, marito e moglie, e li devo andare a leggere. Allora, Sandra Hüller, che interpreta la moglie di Hoss, e Christian Friedel, che interpreta appunto il gerarca nazista ferocissimo, che poi venne condannato dal processo di Norimberga, famosissimo, e venne impiccato proprio di fronte all'ingresso di Auschwitz, senza, ripeto, mai pentirsi dei suoi misfatti, dei suoi enormi crimini. E gli attori sono bravissimi, così come sono bravissimi anche i caratteristi, i personaggi secondari, ed è interessante come qualcuno di loro, mi viene in mente particolarmente la madre della moglie di Hoss, che è ospite appunto nella loro villa, nella zona di interesse, trovi uno sprazzo di umanità che la induce a fuggire, la induce a scappare da quell'orrore che lei vedrà una notte in cui non riesce a dormire, si sveglia, va alla finestra e appunto non vi voglio svelare nulla, ma vedrà l'orrore vero e proprio che la sconvolgerà completamente. Quindi anche qualche sprazzo di umanità Glazer lo mette in scena, così come il rigurgito finale, che è estremamente significativo, in un finale secondo me molto ben realizzato, anche in questo caso molto ben messo in scena, che mescola le epoche e è un vero e proprio pugno nello stomaco dello spettatore. E appunto assistiamo a questo rigurgito, come se il male fosse talmente tanto, come se si ribellasse al corpo e volesse uscire dallo stesso, ma non ce la fa, non riesce a vedere la luce, quindi non c'è e non ci sarà mai, non c'è stata una vera e propria redenzione, ma la scelta che fa il protagonista consapevolmente è quella di scendere sempre più nell'abisso, nel buio, nel nero. E anche le soluzioni narrative di Glazer con questo inizio lento, lungo, in cui assistiamo a questi rumori ambientali, al cinguettio degli uccellini, che a un certo momento spiazza perché veramente si dilunga per molto, ma che comunque risulta interessante. L'ho trovato veramente ottima come messa in scena, perché noi abbiamo questo nero sullo schermo e magari siamo portati a pensare che il film sia iniziato in un modo che non comprendiamo, ma alla fine anche la scelta di questo schermo nero e di queste musiche ambientali è perfettamente azzeccata, così come quella sfumatura in rosso che si vede a un certo momento circa verso la metà del film. E anche le musiche di Mika Levi, essenziali, ridotte al minimo, ma assolutamente rimbombanti quando ce n'è bisogno e in sottofondo, invece, quando le sequenze lo richiedono, sono secondo me fantastiche, si sposano benissimo al tipo di narrazione che ci viene descritta. Quindi un film particolare, un film non per tutti, un film sotto molti aspetti difficile durante la sua visione. Però allo stesso tempo, lo ripeto, è un film che va visto, è un film che va assolutamente compreso sotto tanti punti di vista ed è un film che ci racconta la tragicità la tragicità di un periodo storico che non deve essere mai dimenticato. È una pellicola la zona di interesse che non sfocia mai nella retorica, non sfocia mai nel pianto ricattatorio, anche se in alcuni determinati momenti ci si può commuovere, ma è una commozione sincera e soprattutto è un film che in determinate sequenze lascia veramente sconvolti, perché oltre ad essere perfetta, la messa in scena di Glazer si concentra, come ho detto prima, su dettagli, su particolari aspetti che se a una prima visione possono sfuggire, ed è per quello che il film va rivisto più volte, comunque se colti lasciano veramente di stucco, spiazzati. Ci sono dei momenti in cui davvero casca tutto, cascano le braccia, cascano le gambe, le palle, casca anche l'anima per trovarsi di fronte a un orrore così marcato eppure così nascosto. In un film che, ripeto, non so se vincerà l'Oscar, me lo auguro perché comunque è sempre un premio di tutto rispetto, ma assolutamente non basatevi su questa vittoria eventuale per considerare La zona di interesse un ottimo film. Lo è secondo me a prescindere. Poi sono contento che nel caso dovesse vincere l'Oscar rimarrà in sala ancora per un po' e quindi altro pubblico lo potrà andare a vedere. Però ecco, vi trovate comunque di fronte a una pellicola estremamente ben realizzata, realizzata e scritta soprattutto con grande rispetto e con grande mestiere. Per cui è un film che sicuramente può piacere o non piacere, ma va visto. Va visto assolutamente in sala e va rivisto sicuramente per farsene un'idea più completa. Io non voglio aggiungere altro a questa recensione, però vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast. Come sempre, lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.